Ora siamo in registrazione, non possiamo più sballare, tutto quello che sarà detto sarà registrato. Si chiudano le porte, si spengano le luci. Va bene. La lezione di oggi, fai vedere per cortesia tutto quanto insieme, per cortesia, cara. Fai vedere per cortesia tutte le diapositive insieme. Sì, sì, quello, tutto insieme. Subito, per capirci, c'è uno scrolling piuttosto notevole, vero? Ci sono alcuni movimenti di scena, alcune novità, ovviamente notturne. Ah, ok. Allora direi che la premessa è questa. Anzi, sono una serie di premesse, una dentro nell'altra, concatenata, come è la questione sottile e difficile che affrontiamo oggi come terzo argomento, sulla base delle vostre richieste. Fate così, dai, dai, parla del sesso, dai. Allora mi pare che veramente avete già individuato i tre temi dei quattro o cinque nodali fondamentali che riguardano il nostro pensiero occidentale, il nostro pensiero contemporaneo. Ho detto contemporaneo? Sì, c'è qualcosa che non funziona. Il nostro pensiero eterno, universale, l'amore e sesso? Vabbè, sì, certo, naturalmente, è chiaro. Non è che si pone il problema del sesso per la prima volta, cioè della coscienza che esiste in sé il sesso come semantica, non come atto fisico, ma come pensiero dell'atto fisico, con l'uomo sapiens sapiens, cioè 150.000 avanti Cristo, quando? Quando c'è? E se invece fosse qualche cosa di ancora più lontano, che nasce proprio con l'uomo, e se io vi potessi vedere qualche cosa che risale a 15.000 anni prima, con una coscienza incredibile del sesso, della sessualità e della semantica del sesso, non finite? Sì, Allora intanto c'è questo primo problema. Secondo, ho detto occidentale. Sì, occidentale, perché vedete ragazzi, se qui tra di voi ci fossero le vostre compagni islamici, i quali naturalmente devono assoggettarsi, venendo in una università occidentale, ad accettare il nostro pensiero, che non vuole ledere il loro, ma devono accettare il nostro pensiero. È un rispetto reciproco, a proposito del melting pot piuttosto che salt bowl. Scusate? Avrei qualche imbarazzo, perché vedremo delle cose piuttosto spinte, piuttosto audaci. Terzo argomento, spinte audaci. L'arte, l'artista, fino a che punto ha un border, un confine, delle cose che può dire, delle cose che può far vedere? Per gli islamici naturalmente il sesso è un argomento estremamente complicato, perché il sesso rappresenta, istituisce la categoria del corpo, e il corpo non può essere rappresentato, il corpo non può essere rappresentato, perché è l'investitura divina, è Dio, anche tu, e quindi non posso rappresentare te perché sei metafora, simbolo, sintomo del Dio. Ragazzi, più della metà dell'umanità la pensa così, attenzione, perché qui siamo di fronte a un problema che voi nella piccola provincia dell'Occidente non avete chiaro. Fate queste premesse, quindi noi adesso, in maniera estremamente determinata, ma anche determinante, chiudiamo l'argomento in Occidente e con un progetto, un programma, una lezione in cui si chiede naturalmente la fruizione ad un pubblico adulto e consenziente. Ok, partiamo con la prima immagine, ma prima ancora della prima immagine, grazie, faccio io, si mancherebbe, no, salito suo. Siccome la questione sarà piuttosto nel corso, piuttosto un po' da brivido, bisogna partire ridendo e finire ridendo, ma in mezzo ci saranno
dei problemini un po' duri da digerire per molti di noi, anche per me, eh? Allora vorrei farvi divertire subito con una questione. Cioè, metto in chiaro la differenza che passa tra il corpo nudo e il nudo corpo. Intanto finiamo con le ipocrisie. Finiamo le ipocrisie. Il modello nudo, l'arte, l'artista che recita la sua parte apparentemente così freddamente neutrale e scientifica, e che studia il corpo semplicemente per il piacere della rappresentazione. È proprio vero che sia così? Vai pure. No, non guardate, non guardate. C'è sonnino. E allora, con questo impulso, signori, soprattutto signori, piuttosto che mi raccomando, state fermi, non vuol dire state caldi nel vostro pensiero. Sottoponete al vostro corpo una dura macerazione, perché quello che vedrete sarà estremamente, come si vuol dire, movimentante. Gulp, tra gulp. E allora si vada con la prima immagine. Allora, il titolo del corso. Mi serve questo? Sì. Mi sentite bene in fondo? Volete che amplifico? Davvero? Grazie. E poi dopo mi andrà giù la voce, allora non più ci sarò. Però se non sentite, per favore interrompete, perché non potete perdere questa lezione assolutamente straordinaria, perché una cosa proprio è. No, anche perché ho passato ore, notti, insomma, per togliere immagini, e quelle che sono rimaste già mi fanno sudare, oddio cosa succederà, ho detto a qualcuno di voi, e, vabbè, qui si farà l'università, nel senso che se non succede assolutamente nulla ti diranno però vuol dire che siamo tutti tanti sapiens. Corpo, mente, sex. Però sex lo scrive in una maniera diversa. C'è il corpo, mente, sex. Qual è quell'X che fa mentire il corpo? Qual è quell'elemento esterno a te che ti induce a mentire? E a mentire su che cosa? Sulla tua vera realtà, sul tuo vero corpo. Che cos'è il vero corpo? Qual è il vero corpo? Che differenza passa nella domanda che voi vi dovete porre tra vero corpo e vero soggetto? Il soggetto coincide con il concetto di corpo? Ma il corpo di per sé non esiste se non è anche contemporaneamente mente, perché la mente è indissolubile dal corpo, perché la mente è intrusa in ogni cellula del corpo. Attenzione a questa rivoluzione. La mente non è una capacità del cervello, è quella capacità del cervello di informare tutte le cellule, tutte, i miliardi di cellule del nostro corpo, tutto il nostro corpo. Mi si permetta, pensa, tutto il nostro corpo è mente, corpo-mente. E se non aver capito questo, un grande, no, tantissime, il più grande che l'ha chiarito, Bateson, Bateson, Bateson. Chi vuole, naturalmente viene da me, leggiamo insieme, guardiamo la sera, Bateson, Bateson, Bateson. E corpo mente, corpo mente. Corpo mente, allora una cosa unita è il sesso. Allora il problema è esattamente questo. Se tutto l'elemento esterno sia X, X è il sesso. X è il sesso, è la sessualità. Sessualità slash sensualità. Sensualità è la capacità di pensare il mondo mediante tutti i nostri sensi, acutizzando la nostra percezione del mondo grazie agli occhi, all'ascolto, allo sguardo, a tutta la nostra pelle estensa ed estesa, che non è più circoscritta ai 3-4 metri quadrati con cui noi possiamo stendere una pelle per fare divani e poltrone come abbiamo visto, sempre che le pelli siano di bene, naturalmente. No, perché la nostra pelle è più grande, più estesa del nostro epidermide, della nostra epidermide, perché la nostra pelle è quella, la nostra pelle si è estesa. La nostra pelle estesa è la pelle informatica, che è un'estensione tra quella del corpo e mente. Torniamo a noi però. Ho detto che corpo, mente è una unità e ha di fronte a sé il sesso. Il problema del sesso, della sessualità, che è una caratteristica della nostra rappresentazione, configurazione, percezione e attivazione del rapporto con noi stessi e con l'altro, da un punto di vista specialistico, che è quello sessuale. Questa specializzazione è data dal fatto che tu hai un rapporto con l'altro finalizzato alla riproduzione, la quale riproduzione, servendosi appunto del cosiddetto gene egoista, Dawkins, Dawkins, con la ridoppia, il cosiddetto gene egoista, fa in maniera che dentro il nostro cervellino, corpo-mente, succeda un fatto singolare, che attraverso dei procedimenti di carattere chimico vedi la persona di fronte, succede qualche cosa, ti guardi nello sguardo, succede qualche cosa e ti innamori. Ma in realtà questo innamoramento che forse ti produrrà in amore, talvolta in rapporto, talvolta indissolubile, talvolta meno, ha soltanto questa finalità di procreare. Che inganno terribile. E allora la nostra mente, ecco la liberazione, la nostra mente è capace di scindere, di consapevolmente filosofare e dire, attenzione, so che il mio corpo si è attivato verso di te per aspirando ad avere un rapporto sessuale con te, però sei attento che io in realtà faccio in modo che questo rapporto sessuale non debba essere procreativo. Questo gesto di diniego del futuro, della procreatività, ha per problemi di carattere religioso infinito. Attenzione. Torniamo quindi al sesso. Il sesso intride la vita di ognuno di noi e apre la questione della ascesi. Chi è l'asceta? L'asceta è colui che si libera dal corpo, che tende liberato dal corpo, colui quale vuole reprimere tutti i sentimenti della propria sessualità. La sessualità è un fatto naturale, come bere, come mangiare, come dormire. Sono gli impulsi determinati da una serie di scatenamenti di carattere psicologico, di carattere fisico, di carattere ormonale, di carattere cerologico, eccetera. La scelta è colui che cerca di dominare in maniera totale tutti questi stimoli di carattere fisico, di carattere teorico, di carattere concettuale che gli giungono dal mondo. La scelta in realtà è quindi soltanto colui il quale si libera dal mondo al punto di chiudersi all'interno di una cella, di chiudersi all'interno di una grotta, di salire in cima ad una colonna, fare lo stilobate, è vero, e stare in alto. Chi fa esperienza dell'incontro con l'ascetico ne torna a casa cambiato, mutato e sconvolto naturalmente, perché è di fronte il soggetto fisico, il soggetto biologico, il soggetto umano, il soggetto pieno di impulsi, che non è solo un profumo, appunto, ma che è la forma per la quale noi sopravviviamo a noi stessi, sconvolto. Perché ti trovi di fronte a colui che è l'altro da te, non c'è nessun altro da te così forte, così potente come la scelta. Incomprensibile per la mia povera carne, per la mia povera mente, incomprensibile. E ti piace la questione dell'ascesi, che è questione, categoria, che io non affronto in questa lezione, ma è che manca il lapsus, che certamente qualcuno di voi avrebbe rilevato, lo dico subito già io, lo sfioriamo, perché, ripeto, è questione altra rispetto alla religiosa, e anche altro rispetto al sacro, è una dimensione estremamente difficile che meriterebbe forse soltanto questa, un corso. E anche naturalmente in relazione alle arti, come le arti hanno pensato di rappresentare la scesi, da Sant'Antonio nel deserto, da San Gerolamo, tutti questi santi che hanno cercato la scesi, anche finalmente Francesco di Bernardone quando si richiude nella Porziungola dopo aver cercato naturalmente con le armi di liberare il Santo Sepolcro, perché fa una crociata anche lui, eh? Intanto corpo, mente, seix. E qui entriamo nel merito, cioè questa opera famosissima che vedi dappertutto, credo che anche nella pubblicità dei cioccolatini, di tutti, evidentemente soprattutto in Recaletta. È un'opera di Magritte, un'opera del surrealismo, e le opere del surrealismo che cosa hanno di caratteristico? È quel movimento che nasce, è vero, intorno al 1919, ed è una componente dell'arte che si protrae tra decenni e poi si spegnerà. Diciamo che il più grande di tutti è André Breton, che ne fa manifesto, che peraltro naturalmente manifesto, che dice che per essere capaci di liberare il nostro inconscio e metterlo in forma di poesia, di musica, di teatro, di arte figurativa, devi essere liberato anche dalle contingenze materiali della vita e della lotta per sopravvivere, per cui devi diventare comunista. Il manifesto surrealista di André Breton prevede che chi, gli artisti che accettano il movimento, devono diventare comunisti. E lì ha l'alterazione gigantesca, naturalmente, perché gli artisti si sentono liberi, non vogliono essere tanto compromessi, si è comunisti, sono il 19, la storia della mortalità. Era appena avvenuta la rivoluzione d'ottobre del 17, l'Unione Sovietica, nasce l'Unione Sovietica, finisce la Russia, nasce l'ultimo cerco, con Lenin, si fanno due anni dopo, diventare comunisti. Alcuni accettano, alcuni no. Torniamo alla ragione del perché di quest'opera, perché il surrealismo dice, appunto, rispetto a un passaggio molto importante, tu riesci a buttare fuori quello che hai dentro, liberarti, solo se sei libero. E per il comunismo il concetto di libertà passa attraverso la rivoluzione. La rivoluzione rispetto al capitalismo, la rivoluzione dei sistemi di potere, di controllo, e che inducono te a diventare schiavo del lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui, allora, passato così, finito, e chiudiamo questo breve passaggio ideologico e torniamo a Magritte. Nessun'altra opera mi dava fastidio farla vedere, tanto è vero che quando ho fatto vedere la lezione a mia figlia, mi ha detto, ma senti, Luciano, non si può far vedere fuori dagli occhi. Ma no, ma è anche se gli fuori dagli occhi, noi la rinfreschiamo, perché sono due gocce di collirio, e poi due gocce di collirio sono un pochino, diciamo, analitiche, collirio, analitiche e collirius. E cioè manifesto della lezione. L'occhio è un fallo, l'occhio è un organo, come il fegato, che è una cellula, come la bocca, come il cuore, il polmone, come la pelle, è un organo. L'occhio è un organo.
ma è un organo che nel 98% del nostro sensorio ha un ruolo fondamentale, che passa tutto attraverso di lui, accidenti. E qui si apre la questione della cecità. Ma cosa? Vedi, mi sono dimenticato.
Un video, lo vedremo solo, alla fine faremo un video meraviglioso, stupendo, che ho visto al Binario di Castel, dei ciechi che vengono portati, in un luogo dove degli uomini e delle donne completamente nudi, perché così si lasciano toccare, perché il cieco in realtà ha una dimensione del nudo, dell'altro, soltanto occasionale, cioè quando incontra un partner, questo sia, però non vede tutti i corpi, non li può che toccare, e qui c'è questa esperienza terribile, va bene, è un video terribile però, che apre una questione interessantissima. Ho fatto un corso anni fa dedicato ai ciechi, collegato con l'associazione per i ciechi, eccetera, cosa di cui racconterò. Allora, qui il problema è dell'occhio. L'occhio fa, l'occhio che per il 90% strumento per vedere il mondo, per definire il mondo, è l'occhio che per forza, avendo una responsabilità così grande, quantitativa, il 95% degli sensori passa verso l'occhio, dal punto di vista della mente, se lo può che sbagliare. Dove sbaglia? Sbaglia nel sesso, soprattutto nel sesso, sbaglia nel sesso, ragazzi! Sbaglia nel sesso! Cioè, in questo caso, in maniera un pochino possibile spettacolare, un pochino banale, per carità, siamo molto più avanti, vero noi tutti quanti di questo, no? Però, insomma, cioè l'uomo, occhio, maschio, fallico, vede la donna, così, non vede la donna nel suo volto come specchio dell'anima, vede il volto della donna come sintomo del corpo, anzi come corpo, anzi come corpo nudo, non come nudo corpo, questo è il problema, come corpo nudo. Ecco perché, e qui si apre una questione straordinaria, gli islamici sono velate, le islamiche sono velate. Perché sono velate? Perché loro guardano, ma non si fanno vedere. Attraverso il velo esse possono selezionare il mondo, definirlo, giudicarlo implacabilmente al di là della sortina, ma non sono viste. Allora come scegli la donna in Oriente? Non per il corpo che intuisci sotto il chador, il rustachì, eccetera, ma per questo, ma per questo. Adesso non possiamo perdere il popolino e il popolaccio, perché il nostro popolino e popolaccio è forse peggio ancora del popolino e popolaccio di Baghdad o di Teheran, eh? Di sunniti e sciiti, attenzione, sto parlando di un livello di consapevolezza. Tu scegli la partner per questo, è in un secondo momento, quando c'è la missione definitiva, che togli il velo in casa, e allora si vede il corpo. Ma è una rivoluzione incredibile. Permettiamo di vedere i luoghi comuni. L'Occidente è fondato su questa stereotipia. Stereotipia, attenzione al gioco di parole. Cioè, noi vediamo il corpo della donna attraverso il suo volto come corpo nudo e non come nudo corpo, cioè non come un corpo che non ha altro che sé da offrirsi, nudo corpo, niente altro che sé da offrirsi. Corpo nudo è un corpo tecnologico, è un corpo simbolico. Perché il corpo nudo è proprio il corpo per eccellenza. E il corpo nudo è un corpo per eccellenza che si copre di vesti invisibili, ma sempre di abiti. Sempre di abiti, perché il corpo nudo non è mai nudo. L'uomo nasce vestito. Nasce vestito proprio nel senso che il corpo nudo non è un assoluto, una metafisica, un'attrazione. Il corpo nudo dice tutto di te. Tutto di te. Come ti sei depilato, come ti sei curato, come hai le unghie, come hai i piedi, come hai le mani, dolci, callose, come ti sei truccato, come sei glabro, come sei pettinato,
come ti atteggi, come ti muovi e soprattutto come è fatto il tuo corpo, che dice della tua alimentazione, del tuo clan, del tuo gruppo, della tua scienza e il tuo colore. Il tuo colore è un vestito. Il corpo non è mai nudo. Allora, con queste premesse, andiamo avanti. Ah, naturalmente, vado avanti, no, avete capito, no? Gioco terribile, ma che va veramente. Una volta che si esprime dentro di noi maschi, soprattutto, avete capito perché, soprattutto, questa immagine stereotipa, un po' pubblicitaria, avete capito che forse dobbiamo guardare le nostre compagne con un occhio un pochino più attento. E l'altro, ecco. Allora, corpo stesso, corpo, mente, ho fatto un giochino, sta per divertirci. No, torno indietro. Allora, scusa, alza, è un piccolo colpo, alza soltanto, firma, alza. Sì, lo so che è una cosa che... Io adesso riesco ad arrivare al massimo a questo. Allora, per arrivare dal corpo al sesso, un corso sul corpo che lavora sul torso con un morso, che una mossa di un corpo mosso, duro come un masso, è proprio un sasso, assolutamente senza nessun pensiero diventa un sesso. Ancora un colpettino, piccolo, infinitesimo, per arrivare alla mente. Allora il corpo e la mente. Ma che professore che avete? Allora, mi faccio paura. Il corpo, mente, è proprio corto, è proprio torto, cioè sbagliato, più morto, è proprio sul torto, storto, sterto. Abbracciato, sento, ma mento per la mia mente, per la mia sopravvivenza. Ok, andiamo avanti. Giochino, questo è un autore con il prezzo memoria, grazie. La Marie Misery, perché tutte le donne, mentre il nostro stereotipo, sono tutte tante angeliche, che come la mamma di Gesù, vergine. Cioè, sapete che poi la questione di verginità è un errore di traduzione. Ormai è vergine. Poi è un errore di trascrizione in un antico manoscritto che è diventata vergine. Questo è costruito questa meravigliosa, stupenda, però, concezione mariana, bellissima e intoccabile. Per cui si finge che di non sapere questa cosa. Non cambia nulla sul segreto della bellezza metaforica della... di tutto quello che ho detto prima. Della procreazione non assistita. Madonna, procreazione non assistita. Tutte le donne sono, perché è una concezione, tranne che per gli italici, che non la riconosce anche per gli ebrei, queste Marie, no? Hai mai conosciuto qualcuno prima di me? No. Ma neanche, no, ti prego, dimmelo, non mi fa assolutamente nulla se dici. La Marie Misery è il titolo di un quadro, opera, che quadro, grande vetro di Marcel Duchamp. La Marie Misery trattò per il Beter la Maria messa nudo dai suoi celibi, di fronte a voi veramente potremmo essere già sposati, divorziati 47 volte, ma siamo sempre celibi, siamo sempre soli, abbiamo sempre bisogno della mamma, sorella, fratella, donna, amante. E questo è che diciamo. Misery passant celibe ter, mem, apostrofo m, ma mem, apostrofo aime, meme, lo stesso, e mem mi ama. Ama me. Cioè, benché tutti facciano la corte, io l'amo nonostante ciò. Nonostante i pretendenti che dovrò far fuori. Questo è il tema del Grand Verso. E quindi, se tutte le donne sono Marie messe a nudo, dallo sguardo che mi ha visto prima, guardate. e sconvolgete.
15.000 avanti Cristo, la Madeleine. La Madeleine si fa un biscottino della ricerca di Proust. Perché Proust, naturalmente, quando infila la Madeleine, cioè questo biscottino secco, no, nel caffè, viene in mente tutto il tempo perduto e scrive un libro, finisce qua, finisce qua, la ricerca lo compra. Ma comunque, a parte la Madeleine, è un luogo archeologico importantissimo. Guardate. Ovviamente, vero? È una posizione identica. È identica la posta, la postura, il senso, il significato di quella coscienza del sesso che nasce con l'uomo. Attenzione, attenzione! La coscienza del sesso sotto il profilo estetico, per tutto il corso. Ricorderai il problema del corpo, mente e sesso sotto fondamentalmente il profilo estetico-analitico e non etico-ideologico, non etico-morale, non politico, eccetera. Quindi c'è già una preclusione, no? Nell'andamento dei lavori, che però è giusto dichiarare. Io quando ho scoperto questa cosa, insomma, dovevo comunicarvela, perché dicevo, ma insomma, quanti riusciranno a capire? Quanti riusciranno a capire? Quanti riusciranno a capire? Perché anche lì c'è un vecchio impotente che non gli è rimasto altro che l'occhio come organo sessuale. E ancora una volta fallo, denudante, spietato, in cui la donna è lecita, la sua parte, la sua parte moderna, che è quella di accettare, di fingere, di dormire, di non vedere, di non sapere. La donna sa anche quando dorme ciò che intorno le succede, perché la donna ovviamente non può che essere che colei che sa. Cioè, colei sa cosa significa? Colei che sa difendersi. Cioè, colei che sa il pericolo, perché lei deve difendere la propria sopravvivenza per i motivi che proprio vi dicevo. Quindi lei tutto sa, lei sempre sa. Questo quadro, Angelica e l'Eremita, vabbè, è un quadro che è giunto dal tema della biblico, e ancora una volta il tema che dicevamo prima, l'ascesi, è tanto faticosa, perché quando lui, questo povero ascesa, che proprio non si ricordava non solo del sesso, ma neanche del proprio. Soffre Angelica, Orlando furioso, Orlando furioso, Ariosto, il tema dell'Ariosto. È lì la guatta, sperando che lei non si svegli, e la guarda in volto, sta ferma così, non verga gli occhi, che adesso mi ne bevo. Ma la posizione, lì con le gambe strette, lì con le gambe già aperte, con il triangolo del sesso, naturalmente, ma però la mano così, pin up, Marilyn Monroe, pin up, dell'Ester Bagno. Ecco questo incidente probatorio dell'eternità della coscienza simbolica del corpo come produttore di attrazione fatale. E allora, per intitolo questa Il mistero del tre. Il mistero dei tre corpi. Magdaleniano lo stesso, 15.000 avanti Cristo, tre corpi, tre dee. Altro stereotipo. Io ho scelto questo, naturalmente, voi pensate quante tre dee noi abbiamo visto nella storia dell'arte, dall'arte classica fino ad oggi. 10.247 le ho contate.
Perché tre? Perché questa sensualità di gruppo, questa sessualità di gruppo, questa metafora del gruppo? Perché tre è corale, è il minimo, è il numero minimo necessario e sufficiente per rompere la coppia e per introdurre il concetto di coro, di collettivo, di coro. Perché la coppia è sempre dialettica. Sempre dialettica. Tre, rompe la frontalità. Qui si aprirebbe una questione analitica straordinaria sul rapporto a tre, che è un rapporto gravissimamente deresponsabilizzante, perché nessuno si assume veramente la responsabilità dialettica del confronto con l'altro. Quindi la circolarità di corresponsabilità è la deresponsabilizzazione totale. Perché il mistero del tre. Quindi una rappresentazione straordinaria e meravigliosa, da 15.000 a.C. ad oggi, Botticelli naturalmente, la primavera è quello in particolare centrale, vero? Andiamo. Il corpo designato. Il corpo designato. Il corpo è proprio designato ad essere parlato, fotografato, detto, commentato, toccato, violentato, stuprato, dimenticato, ucciso, smembrato. È designato a un destino, ma anche e soprattutto designato all'arte. Hai visto il gesto primario dell'arte? Designato, nato, fatto, creato per l'artista. Chi de Montparnasse? Chi de Montparnasse, in questa opera straordinaria di Man Ray Y, che è uno dei due grandi maestri del dadaismo, 1910-1920-25, il grande è Marcel Duchamp, lui è il co-protagonista, colui che fotografa Marcel Duchamp in tutte le sue operazioni. Guardate, se mi posso permettere, così come nell'astronomia c'è Copernico, per cui tutta la storia dell'astronomia si divide in pre-copernicana e post-copernicana, nella filosofia grosso modo c'è Kant, Immanuel Kant, che dice che Dio non esiste, che però c'è un imperativo categorico per cui dobbiamo essere come se Dio ci fosse e impone degli imperativi categorici, in pre-kantiana e post-kantiana, eccetera, per tutte quante le... E per quanto riguarda l'arte, noi diciamo che c'è un'arte pre-discampiana e un'arte post-discampiana, cioè tutti i miei studenti devono per forza aprirsi un sito su una serie di show e guardarsi, vi aiuterò. Comunque, l'opera, prima parliamo di Man Ray e dell'opera poi parliamo di Kiki, la donna più bella di Parigi, Kiki de Montparnasse, però il suo nome è un altro. L'opera si chiama Le Violon d'Ingres, la viola di Ingres. Ingres, Ingres è un artista francese famoso per la sua classicità, per i suoi corpi molto classici, no? Però si chiama naturalmente la assoluta purezza delle forme. Purezza delle forme, ma le forme, non esiste una purezza delle forme, si dice, ma lei, tutte le forme sono contaminate dalla mente. Quando io vedo il corpo della donna io penso sempre a una chitarra, a una viola. Ma è anche vero però che ogni volta che vado al concerto e vedo tutte queste viole, io vedo tutte queste donne meravigliose che si stanno suonando il loro corpo. Comincia a cadere il professore su, sta scivolando sulle banane, banane, un'altra cosa che non possiamo dire.
Allora io dico l'ombengre, appunto il corpo donna trasformato in strumento musicale, in ritmo, in armonia. Però, attenzione, ahimè, che incidente, che lapsus, non so fino a che punto voluto, strumento anche però, strumento.
Si chiude Montparnasse, nasce poverissima, fa la prostituta, fa un'operazione incredibile che ripeterà Orlana, sopravvivere ancora vergine, abbandonata dalla madre, vivendo per strada, tira sulla gomma, se la fa vedere e si fa pagare. E gira per i cabaret facendo questa performance, che è solamente quella che farà Orlando l'altro ieri, diciamo, il salto di Shanghai. E finalmente riesce a trovare un compagno, diventa donna, ha dei rapporti burrascosi, terrificanti, un miracolo, finalmente. Cosa per un artista, modella, ma lei è acutissima, geniale, conosce tutti, fino a che a un certo punto, insomma, incontra Manna Rey, con cui vivrà 7 anni. Manna Rey la tradisce, lei si dispera, andrà con un altro uomo, però fuggirà in America con questo nuovo uomo, appena arrivato in America manda un telegramma a Manna Rey con 3 lettere soltanto. S.O.S. Torna, ma non c'è niente da fare, lei si abbandona di nuovo, morirà idropica, si dice, grassissima, la più bella donna di Parigi, che è Montparnasse. Un'opera straordinaria, però si fa parte del nostro immaginario, no? Perché noi tutti vorremmo appunto suonare questo strumento, ma più che altro sentire questo strumento che suona. Ecco, fa differenza un pochino, no? Corpo quindi armonico, quindi neoplatonico ancora una volta, il corpo che è di per sé e dentro di sé la sua bellezza, la sua armonia, la sua musicalità, cioè vale a dire la sua coerenza con il ritmo universale, con l'animo universale. Corpo designato, nel senso che proprio il corpo designato adesso è iscritto, ma è designato anche in tutte tante le sue strane, complicate vicende di tipo analitico, perché quando Duchamp, e qui vediamo gli originali, ancora, dipinge i baffi alla Gioconda, che cosa sta facendo? Sta dimostrando che la Gioconda è ermafrodita, cioè doppia, è ambigua. Certo che è una donna, ma con quelle caratteristiche tipiche per cui essa, nel lavoro già cosciente, consapevole di Leonardo da Vinci, era doppia, era ambigua, uomo-donna, donna-uomo, ma non nel senso banale del termine, scusatemi, sapete, basta veramente all'interno, come vedremo tra poco, di quella concezione cosmica universale per cui, come è Vishnu per gli indiani, è, o anche in presa della di Shiva, ma Vishnu è uomo doppio, ha un seno solo, ha ambedue gli organi, ma perché l'uomo è il risultato di una scissione, di una stisi. Molti ammalati, tra virgolette, stisici, sono ammalati di questa scissione. Sono corpi di uomo che vorrebbero essere donne, sono corpi di donne che vorrebbero essere corpi di uomo. Questa stisi è insanabile se non nell'accettazione culturale della mente e non del sesso, che normalizza e quindi pratica di carattere analitico, che ti libera dall'angoscia e ti fa accettare senza resistere a questa pulsione fisica che ti aveva dannato perché si sottoposta prima a dei tipi di carattere religioso e morale, eccetera. Detto questo, l'ermafrodita è l'uomo ideale, è l'uomo di cui parla Platone, il quale dice che la condanna più terribile che l'uomo ha avuto è stata quella di scindersi in maschio e femmina, perché ab origine era un corpo solo. Che cos'è, scusatemi, quel fatto terribile della Bibbia, della creazione dal corpo unico, uomo-donna, di una parte di quel corpo unico uomo-donna, che è estrapolato, diventa solo donna, lasciando per terra, lì, giacente, il povero corpo, il nudo corpo, il nudo corpo, il nudo corpo di Adamo. Eva è la parte estratta dall'unicum. Quindi ermafroditismo, quindi corpo designato ad essere intaccato, toccato, tatuato e inscritto eternamente dall'artista e dalla vita. Ancora una e sì? Sì.
È vero che le lettere scritte alla, in francese.
Ah, brava, grazie infinite, grazie. Allora, il titolo di quest'opera, grazie infinite, L-H-O-C-Q, vuol dire che se le leggi in francese L-A-C-H-O-C-U-L, no? Cioè ella ha caldo, ella ha caldo al culo. Che cosa vuol dire ella ha caldo al culo? Per un gioco veramente molto banale e pornografico con cui ci lasciamo, è che evidentemente se la donna avesse tendenzialmente caldo, ce l'ha davanti. Se un uomo avesse tendenzialmente caldo, ce l'ha di dietro. Per cui il titolo ella, ella ha caldo al di dietro, significa, attenzione, che ella in realtà è un uomo, anche perché, non chiedetemi di più, su questo non faccio ripetizione. Noi siamo ancora un'ultima per uscire da questa cosa terribile, che vedete queste Marie che mi fanno dire delle cose terrificanti che sentirò per tutta la vita. Il corpo disegnato mi scrive, ma Shirin Neshat, che è la più grande artista iraniana, e devo ringraziare alcuni di voi, l'hanno fatto ricordare, Daniela Manola, eccetera. Vabbè, insomma, dai, Manola, non volevo fare così, altrimenti neanche pensiamo la legge. Ah, però io dico, ah sì, ma sta presente, sta esplicita. Come lei, no? Sì, che ho persone così che mi danno suggerimenti. Che... Parigi, Neshat apre la questione vertiginosa del velo, la questione vertiginosa e terribile naturalmente della donna islamica, che però, attenzione, dobbiamo, come si dice, liberare dallo stereotipo, donna che ha inscritto su di sé i, non so che cosa c'è scritto, dovrei chiederlo a mia cognata che è iraniana, e vabbè, sarà probabilmente dei versi del Corano, non lo so, però apre la questione della rappresentazione del designamento della donna. E chi capirebbe, chi non c'è, non ve lo farò vedere, tutto il filmato, tutto l'immaginario incredibile del tatuaggio sulla donna, è vero, giapponese, green guaiano. Apri l'ultima? Perfetto. E quindi adesso parleremo di ciò che tutti quanti noi terribilmente temiamo, cioè la malattia venerea. Che non è, non è quella che pensi, sto parlando della malattia della bellezza, della malattia della bellezza. Ciao.